Da ritratti di John Berger, i pittori della grotta Chauvet, 30.000 a.C. circa, scritto nel 1996, lettura di Maria Luisa Abate.
Mese di febbraio, lieve gelo notturno, 21 gradi a mezzogiorno. Cielo senza nubi sopra il villaggio di Vaugué sulla riva orientale dell'Ardèche. Il rumore dell'acqua che lava, leviga e muove le pietre. Il fiume, pieno di mulinelli, impetuoso, metallico alla luce del sole, non supera i 20 metri di larghezza. Strattona l'immaginazione come un cane, chiedendoti di uscire a fare una passeggiata. Un fiume che ha fama di essere capriccioso, il cui livello può crescere di 6 metri in meno di 3 ore. Guardo gli uccelli a monte tuffarsi nella superficie argentata. Un po' più presto, stamattina, sono andato a pregare per Anne nella cappella sotto le falesie. È la madre del mio amico Simon e sta morendo nella sua casa con giardino a Cambridge. Se avessi potuto, le avrei mandato il rumore dell'Ardèche con la sua risoluta e tuttavia imprecisa promessa. Le acque dell'Ardèche hanno scavato numerose grotte nell'altopiano del Bas Vivarais e da tempo immemorabile le grotte danno riparo agli intrepidi. Lungo la strada ho dato un passaggio a un tale di Lyon che non aveva soldi ma un sacco di tempo per le mani. Suppongo che avesse perso il lavoro. Girovagava nella zona da gennaio, passando la notte dovunque trovasse una grotta. Domani, 30 chilometri a valle, visiterò la grotta di Chauvet, che è stata riscoperta per la prima volta dopo l'ultima era glaciale nel 1994, e vedrò le pitture rupestri più antiche che si conoscano al mondo, di 15.000 anni più antiche di quelle di Lascaux o di Altamira. Durante una fase relativamente mite dell'ultima era glaciale, la temperatura qui era dai 3 ai 5 gradi inferiore a quella attuale. I soli alberi esistenti erano le betulle, i pini silvestri e i ginepri. La fauna comprendeva varie specie oggi estinte: mammut, cervi megaceri, leoni delle caverne privi di criniera, uri e orsi alti 3 metri. Ma anche renne, stambecchi, bisonti, rinoceronti e cavalli selvatici. La popolazione umana, composta di cacciatori, raccoglitori, nomadi, era scarsa e viveva in gruppi di 20-25 individui. I paleontologi chiamano questa popolazione Cro-Magnon, un termine che crea distanza, eppure la distanza tra loro e noi è forse minore di quel che si creda. Non esistevano né l'agricoltura né la metallurgia, la musica e la gioielleria, sì. L'aspettativa media di vita era di 25 anni. Il bisogno di compagnia era, per i vivi, quello di sempre. Tuttavia, alla prima perenne domanda che si pongono gli esseri umani, dove siamo? I Cro-Magnon rispondevano in modo diverso dal nostro. I nomadi avevano un'acuta consapevolezza di essere una minoranza numericamente soverchiata dagli animali. Erano nati non su un pianeta, ma in mezzo alla vita animale. Non erano guardiani di animali. Gli animali erano i guardiani del mondo e dell'universo che si stendeva senza fine attorno a loro. Oltre ogni orizzonte c'erano nuovi animali. Allo stesso tempo erano diversi dagli animali. Sapevano accendere un fuoco e dunque far luce nell'oscurità. Sapevano uccidere a distanza. Fabbricavano molte cose con le mani. Si costruivano tende sostenute da ossa di mammut. Parlavano. Sapevano contare. Sapevano trasportare l'acqua. Avevano un altro modo di morire. L'affrancamento dallo stato di animali era possibile perché erano una minoranza e proprio perché minoranza gli animali potevano perdonare loro questa libertà. Dove iniziano le gole dell'Ardèche si trova il Pont d'Arc, Un ponte il cui arco quasi simmetrico, alto 34 metri, è stato costruito dal fiume stesso. Sulla riva meridionale si erge un alto affioramento di pietra calcarea, la cui silhouette tormentata fa pensare a un gigante avvolto in un mantello che avanza a grandi passi verso il ponte per attraversarlo. Alle sue spalle, sulla parete rocciosa, la pioggia ha dipinto delle macchie gialle e rosse, ossido d'ocra e di ferro. Se il gigante dovesse attraversare il ponte, viste le sue dimensioni, si troverebbe quasi immediatamente contro la falesia opposta, vicino alla cui sommità scoprirebbe la grotta di Chauvet. All'epoca dei Cro-Magnon, un ponte e gigante c'erano già. L'unica differenza è che 30.000 anni fa, quando le pitture furono realizzate, l'Ardèche serpeggiava ai piedi delle falesie e il sentiero naturale su cui mi sto inerpicando doveva essere frequentato regolarmente dagli animali che scendevano, una specie dietro l'altra, ad abbeverarsi al fiume. La grotta occupava una posizione strategica e prodigiosa. I Cro-Magnon vivevano con paura e stupore in una cultura dell'arrivo, esposti a molti misteri. La loro cultura è durata circa 20.000 anni. Noi viviamo in una cultura di partenze e progresso incessanti, che dura da 2 o 3 secoli. La cultura odierna, invece di affrontare i misteri, cerca ostinatamente di eluderli. Silenzio. Spengo la lampada del casco. Buio. Nell'oscurità il silenzio si fa enciclopedico, condensando tutto ciò che si è prodotto nell'intervallo tra allora e adesso. Sulla roccia, davanti a me, un ammasso di puntini rossi dalla forma vagamente quadrata. La freschezza del rosso è stupefacente, presente e immediata come un odore, come il colore dei fiori in una sera di giugno al calare del sole. Questi puntini furono realizzati applicando un pigmento d'ossido rosso al palmo della mano e poi premendolo contro la roccia. Una delle mani è stata identificata a causa del mignolo rotto e in un altro punto della grotta si è rinvenuta una seconda impronta della stessa mano. Su un'altra roccia dei puntini simili disegnano una forma che somiglia al profilo di un bisonte. I segni delle mani riempiono il corpo dell'animale. Oscurità. Prima che arrivassero le donne, gli uomini e i bambini, nella grotta c'è l'impronta del piede di un bambino di circa 11 anni e una volta che se ne furono andati per sempre, il posto era abitato dagli orsi, probabilmente anche da lupi e altri animali, ma gli orsi erano i padroni con cui i nomadi dovevano dividere la grotta. Non c'è parete che non porti il graffio delle loro zampe. Nella camera più vasta e centrale della grotta, il suolo argilloso è pieno di buche o depressioni dove gli orsi si stendevano durante il letargo invernale. Ci hanno trovato 150 teschi di orso. Uno di essi era stato posto solennemente su una specie di piedistallo naturale nell'angolo più remoto della grotta. Silenzio. Nel silenzio la vastità e le dimensioni del luogo cominciano a moltiplicarsi. La grotta misura 0,5 chilometro in lunghezza e in certi punti 50 metri in larghezza. Il calcolo metrico tuttavia qui non vale perché si è come dentro a un corpo. Le rocce verticali e a strapiombo, le pareti avvolgenti con le loro concrezioni, i varchi, gli spazi cavi che si sono formati nel corso del processo geologico somigliano straordinariamente agli organi e agli spazi che si trovano all'interno di un corpo umano o animale. Quel che hanno in comune è che sembrano forme create dal fluire dell'acqua. Anche i colori della grotta sono anatomici. Le rocce carbonatiche sono color osso e trippa, le stalagmiti scarlatte e biancovivo. Le concrezioni e i drappeggi di calcite sono color arancione e simili a moccio. Le superfici brillano come se fossero umide di muco.
Un'enorme stalattite, crescendo, ha finito per somigliare a un intestino e a un certo punto della loro discesa i dotti fanno pensare alle quattro zampe, alla coda e alla proboscide di un mammutto in miniatura. L'allusione potrebbe facilmente passare inosservata e così un pittore cromagnon con quattro brevi tratti rossi ha messo in risalto il minuscolo mammutto. Molte pareti che si sarebbero potute prestare a essere dipinte non sono state toccate. I circa 400 animali raffigurati in questa grotta sono distribuiti discretamente, come in natura. Non ci sono sale d'esposizione come a Lascaux o ad Altamira. C'è più vuoto, più riserbo, forse una maggiore complicità con le tenebre. Eppure, anche se risalgono a 15.000 anni prima, questi dipinti sono, nella maggior parte dei casi, abili, precisi e aggraziati quanto le pitture più tarde. L'arte, a quanto pare, nasce come un puledro, sa camminare subito. Il talento per l'arte accompagna la necessità di quell'arte. Talento e necessità arrivano insieme. Penetro Carponi in un piccolo annesso a forma di tazza, 4 metri di diametro. E lì, disegnati in rosso sulle pareti accidentate e curve, trovo 3 orsi, un maschio, una femmina e un cucciolo. Resto accovacciato a guardare. 3 orsi e alle loro spalle 2 piccoli stambecchi. L'artista conversava con la roccia, alla luce tremolante della sua torcia di carbone. Una sporgenza ha permesso alla zampa anteriore dell'orso di oscillare verso l'esterno mentre avanza goffamente con il suo peso imponente. Una fenditura segue con precisione l'arco disegnato dal dorso di uno stambecco. L'artista conosceva questi animali assolutamente intimamente. Le sue mani sapevano visualizzarli al buio. Ciò che la roccia gli diceva era che gli animali, come ogni altra cosa esistente, erano dentro la roccia e che lui, con il suo pigmento rosso sulle dita, poteva persuaderli a risalire alla superficie, alla membrana esterna, per sfregarsi contro di essa e impregnarla del loro odore. Oggi, a causa dell'umidità dell'atmosfera, molte delle superfici dipinte sono diventate sensibili come una membrana e basterebbe un colpo di straccio a cancellarle. Da ciò la riverenza. Esco dalla grotta e rientro nel vortice del tempo che passa. Ritrovo i nomi. All'interno della grotta tutto è presente e innominato. All'interno della grotta si ha paura, ma la paura è perfettamente bilanciata da un senso di protezione. I cromagnon non abitavano la grotta, ci andavano per partecipare a dei riti di cui si sa poco. L'ipotesi che fossero in qualche modo riti sciamanici sembra convincente. Ogni quanto ci andavano? Ci hanno lavorato più generazioni di artisti? Non c'è risposta. Forse dobbiamo accontentarci di intuire che ci venivano per sperimentare e portare con sé nel ricordo speciali momenti di perfetto equilibrio tra pericolo e sopravvivenza, paura e senso di protezione? Si può sperare di più? Nella camera più remota, 2 leoni disegnati in nero a carbone. Sono fermi l'una accanto all'altro di profilo. Il maschio dietro e la femmina incollata al suo fianco e parallela a lui. La parete rocciosa intorno a loro, color leone per natura, è diventata leone. Cerco di disegnarli. La leonessa è sia accanto al leone contro il quale si sfrega, sia dentro di lui. E questa ambivalenza è il risultato di un'elisione astutissima, grazie alla quale i 2 animali condividono lo stesso contorno. In basso, il perimetro dei fianchi, del ventre e del petto appartiene ad entrambi e loro lo condividono con grazia animale. Per il resto, i loro contorni sono distinti. Le linee delle code, dei dorsi, di colli, fronti, musi sono indipendenti. Si avvicinano l'una all'altra, si separano, convergono e terminano in punti diversi.
Due animali in piedi, un maschio e una femmina, uniti in basso dall'unica linea dei loro ventri, dove sono più vulnerabili e hanno meno pelliccia. Disegno su carta giapponese assorbente, che ho scelto pensando che la difficoltà di disegnare a inchiostro nero su quella carta mi avrebbe un po' avvicinato alla difficoltà di disegnare a carbone sulla superficie ruvida della roccia. In entrambi i casi il tratto non è abbastanza obbediente. Bisogna sfiorare, blandire. Due renne avanzano in direzioni opposte, est e ovest. Non hanno in comune un contorno, ma sono disegnate l'una sull'altra, di modo che le zampe anteriori della renna posta sopra intersecano come grosse costole il fianco della renna sottostante e sono inseparabili. I loro due corpi sono rinchiusi nello stesso esagono. La piccola coda dell'animale sovrastante che rima con le corna ramificate di quello più in basso. La testa allungata dal profilo simile a un bulino di selce del primo che zufola al metatarso della zampa posteriore dell'altro. Formano un solo segno e danzano in cerchio. Mentre disegno mi chiedo se la mia mano, obbedendo al ritmo visibile della danza delle renne, non stia forse danzando con la mano che le disegnò inizialmente. Ciò che rende unica Chauvet è il fatto che sia rimasta isolata. Il soffitto della stanza che fungeva originariamente da entrata, spaziosa e immersa nella luce, crollò circa 20.000 anni fa. E da allora fino al 1994 l'oscurità a cui gli artisti si erano rivolti senza riuscire a raggiungerla era entrata da dietro a seppellire e conservare tutto ciò che essi avevano fatto. Le stalagmiti e le stalattiti hanno continuato a crescere. Qua e là una pellicola di calcite ha ricoperto come una cataratta certi particolari. Per lo più, tuttavia, la straordinaria freschezza di ciò che era stato tracciato rimane, e questa immediatezza sabota ogni nozione lineare del tempo. Mi imbatto in una piccola roccia strapiombo, la cui forma ricorda la punta di un pancreas, e su cui si distinguono due pitture rosse, probabilmente di farfalle. Mi viene in mente Anne, che sta morendo a Cambridge. Suo marito, il padre di Simon, era professore di archeologia. Molti anni fa lei aveva l'abitudine di campeggiare ogni estate nei pressi di siti paleolitici. Dunque, se le date sono corrette, le pitture che stai osservando risalgono alla stessa epoca della Venere scolpita di Willendorf. Sì, scolpita in pietra calcarea rossastra, se la memoria non mi gioca qualche tiro. Non ti sta giocando nessun tiro. La morfina rende confusi. Hanno trovato molte asce di selce? Non ne sono sicuro, forse una dozzina. Fabbricare un'ascia di selce simmetrica era già l'inizio dell'arte. È quel che sto cercando di dire. Voglio che Anne in questo momento, in questo preciso momento, veda dal suo letto la farfalla rossa. Numerosi branchi diretti a ovest. Tra loro animali vicini, disegnati molto piccoli, sfiorano animali giganteschi e distanti. Nella stagione secca un fuoco ben preparato, una volta acceso, può divampare così rapidamente che chi lo osserva sente il risucchio dell'aria. La pittura dei Cro-Magnon non rispetta i confini. Scorre dove deve scorrere, si deposita, si sovrappone, sommerge immagini preesistenti e altera di continuo la scala di ciò che porta con sé. In quale tipo di spazio immaginario abitavano i Cro-Magnon? Per i nomadi le nozioni di passato e futuro sono subordinate all'esperienza dell'altrove. Ciò che è scomparso o è atteso si nasconde altrove, in un altro luogo. Tanto per il cacciatore quanto per la preda, sapersi nascondere è il requisito indispensabile alla sopravvivenza. La vita dipende dal nascondiglio che si trova. Tutto si nasconde. Ciò che è scomparso è andato a nascondersi. Un'assenza, ad esempio dopo il distacco dei morti, è vissuta come una perdita, ma non come un abbandono. I morti si nascondono altrove. Uno stambecco maschio, dalle corna ricurve lunghe quanto il suo corpo,
è stato disegnato a carbone su una roccia biancastra. Come descrivere la nerezza di quelle tracce? È una nerezza che rende rassicurante l'oscurità, una nerezza che avvolge l'immemorabile. L'animale risale una lieve pendenza, i suoi passi sono delicati, il corpo arrotondato, il muso piatto. Ogni linea è tesa come una fune ben tirata e il disegno ha una duplice energia perfettamente condivisa. L'energia dell'animale divenuto presente e quella dell'uomo, il cui braccio e il cui occhio stanno disegnando l'animale alla luce della torcia. Queste pitture rupestri furono realizzate sul posto perché potessero esistere nell'oscurità. Erano per l'oscurità. Furono nascoste nel buio perché ciò che esse incarnano sopravvivesse a tutto ciò che è visibile e promettessero, forse, sopravvivenza.
Le loro pitture somigliano a una mappa,
dice Ann.
Di che cosa?
Di ospiti al buio.
Che si trovano dove?
Qui,
venuti da altrove.